Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa in diretta oggi dal 16 luglio, un po' prima rispetto al solito, però insomma vedo che Michele Perri e Daniel sono arrivati e iniziano ad arrivare tante altre persone, anche se siamo un po' prima del dovuto, nonostante poi ieri abbiamo fatto un pochino tardi con Quarta Repubblica. Allora, il tema fondamentale oggi sui giornali, evidentemente, sempre FG Senior, cavolo, sempre presente, Barbara Venturi, Maria Franchini, è la questione Trump. Allora, dovete pensare che oggi l'interpretazione dei giornali sul fatto Trump, che ieri è stato investito ufficialmente dalla convention repubblicana come candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, beh, insomma, quanto tempo è passato rispetto alle ipotesi che lui potesse financo candidarsi, non solo è candidato, ma oggi è straordinariamente considerato favorito. Ci sono due interpretazioni completamente diverse, quella di tutti quanti i giornali e poi quella di Repubblica. Quella di tutti i giornali è Trump parla già passa già al contrattacco e voglio unire l'America. Non ce la fanno a dire esattamente quello che ha detto ieri Trump, persino il Corriere della Sera, anche se è evidente che il Corriere della Sera e prende atto della discussione e delle aperture che ieri Trump ha fatto, molto più moderate rispetto a quello che era il Trump di un po' di tempo fa. Flavio Tomaselli, Nick, grandissimo Flavio. E dall'altra parte invece Repubblica dice spallata sovranista, cioè un Trump peggiore del Trump. Guardate, passerà poco tempo e Trump diventerà sempre il nemico nazista, hitleriano, verrà raccontato come il grande nemico del popolo e della democrazia. Cosa ha fatto ieri Trump fondamentalmente, oltre a un discorso piuttosto calmo e tranquillo? Beh, insomma, detto che il suo vicepresidente sarà questo Vance. Vance non è una persona qualsiasi, è uno che si è fatto da solo, come si suol dire, è uno che è figlio di una famiglia pazzesca, con la madre che addirittura ha provato a dar fuoco al padre perché era un alcolista violento. Ha scritto un libro che ebbe un grandissimo successo sulla sua vita, a 39 anni, in America si può scrivere un libro sulla propria vita anche a pochi anni, è stato un caporale dei Marines, è andato in Iraq, ha lavorato per Thiel, che è il più grosso venture capitalist, cioè stiamo parlando del top della Silicon Valley. Insomma, è uno che nella sua vita ne ha fatti di tutti i colori, si è laureato in una di quelle università Ivy League, cioè quelle che contano, cioè Yale, dove ha conosciuto anche sua moglie, che è una emigrata indiana. Però questo Vance viene descritto ed è un iperconservatore con delle posizioni molto isolazioniste. Cosa vuol dire posizioni isolazioniste? La potete vedere come vi pare. Vi faccio un esempio. Vance è uno, per esempio, che è contrario e anzi ha parlato da senatore al Senato, appunto, contro gli aiuti all'Ucraina. Perché è filo russo? No, perché dice lui, che è stato e si è arruolato in Iraq e ha combattuto in Iraq, che follia è stata quella americana di intervenire in Iraq, e come vi ricorderete con le prove finte che Colin Powell mostrò in commissione parlamentare. Quindi, insomma, dovrebbe essere un idolo di una certa sinistra pacifista che continua a condannare l'interventismo americano, però insomma per Repubblica questa è una spallata sovranista, non gliene va bene una. Cioè Vance è uno di quelli che ha posizioni isolazioniste, che sono posizioni che ovviamente saranno un po' più delicate per l'Europa, che spera sempre di avere l'ombrello militare degli americani. L'altra vicenda che rende forse sovranista Vance è quello che lui è contrario all'immigrazione irregolare negli Stati Uniti, come peraltro lo sono anche i democratici. Lo stesso Biden ha arrestato 2 milioni di persone nel suo mandato, di che stiamo parlando? E in questa spallata sovranista, l'anti-immigrazione è uno che si è sposato un'immigrata indiana, evidentemente però con qualche permesso per arrivare in Italia. Cazzullo, durissimo con i democratici oggi, c'è stata una specie di crescendo del Corriere della Sera. Prima Veltroni che dice è stato ferito Trump per il clima che lui stesso ha creato, più o meno. Poi Mieli che dice se avessero ucciso Trump sarebbe cambiata la storia. E oggi Cazzullo, forse non ve l'aspettate da lui, che ci spiega invece che non possono più i democratici fare i fenomeni contro Trump. E ad esempio dire che ucciderebbe la democrazia. Poi ci sono non grandi novità, però quello che c'è è che è questa storia fantastica di Kimberly Chattel, la capa del Secret Service, che noi traduciamo servizi segreti, ma in realtà non sono servizi segreti, sono soltanto gli addetti alla sicurezza della Casa Bianca e dei personaggi, delle personalità importanti americane. E questa signora è veramente una pippa, i giornali di destra, ma anche i fatti, dicono che si sia occupata più delle quote rosa nelle scorte, cosa che lei ha proprio preciso, precisamente previsto nelle sue direttive, che nel merito dell'efficienza. Però lì c'è un problema, non è come la Cassa Depositi e Prestiti italiana che portano 11 il Consiglio di Amministrazione per annacquare le richieste di quota rosa. Quando una non si mette la pistola nelle fondine, non riesce a coprire, come è successo le due donne che hanno partecipato ieri a quella figura di merda dei servizi segreti americani, nel caso Trump, questo non toglie che ci siano state delle pippe maschili, proprio non c'è dubbio, quella è stata una gigantesca minchiata fatta dal Secret Service, che ha reso veramente vulnerabile l'idea di questa America, no? Sono quelli che si inventarono la drive-in, il Vito Catozzo, no? Il Vito Catozzo è la parodia dei Secret Service americani. In realtà abbiamo capito che Vito Catozzo non è la parodia dei Secret Service americani, i Secret Service americani sono Vito Catozzo, forse un po' più magri, ma non sanno mettere la pistola nella fondina, non sanno coprire un uomo che può essere sparato, non hanno la più pallida idea di che cosa voglia dire controllare a 138 metri che un tetto sia senza cecchini, insomma una roba da matti. Olimpo cita questa vicenda delle quote rosa, però en passant, perché comunque la linea è quella, no, che nessuno è colpevole di questa roba, che è una cosa pazzesca, dice Benedetta Reiser, uno sniper sul tetto aveva avvistato un'altra persona su un tetto, ma evidentemente lì la linea di comando è stata folle in questa vicenda. Foer, che non è un trampiano, detesta Trump ed è uno di quelli che ha fatto tutte le battaglie pro-democratiche, lo scrittore, Ogni cosa illuminata, l'avrete letta anche voi, un bellissimo libro, ma è un anti-repubblicano. Una notazione intervistata oggi su Corriere della Sera, molto interessante, la fa, e cioè dice: mi sarei aspettato che Trump, dopo il colpo, si fosse nascosto dietro agli uomini della scorta. In realtà invece non lo ha fatto. Cioè, nella critica feroce che comunque fa ai repubblicani, il personaggio Trump, questo è fuori di dubbio oggi, che vi piaccia o non vi piaccia, che vi sembri volgare o non vi sembra volgare, quel fight, esuberante, adrenalinico, dopo essere stato colpito, dà il senso, dice Foer, di un capo dell'esercito americano che è decisamente diverso rispetto al suo concorrente Biden. Grazie Ilaria Branca per la tua donazione super generosa di oggi. E quindi in realtà il punto fondamentale, come tutti quanti i sondaggisti oggi dicono, è che non si sono guadagnati voti grazie a questo incidente, ma quello che è successo, forse si è rafforzato il voto di quelli che erano già convinti di votare Trump e che forse all'ultimo momento non sarebbero andati a votare. Questo diciamo per la cosa fondamentale della giornata. Poi c'è una roba che se volete è marginale, ma mi fa impazzire. Dovete sapere che questo Gabriel Hiort, un assassino di merda, ha ammazzato con il suo compagno, sono due ragazzi californiani, nel 2019 con 11 coltellate il carabiniere Cercello a Roma. Questa merda di Hiort lo ha ammazzato con una dinamica piuttosto singolare. Loro erano strafatti, stavano in pratica e cercano un po' di coca, beccano uno spacciatore a Trastevere che invece di dargli la coca, questi due coglioni, gli dà un'aspirina. Questi se pippano l'aspirina, si rendono conto che questa aspirina non era cocaina e ricercano di nuovo questo spacciatore, lo cercano per colcarlo di botte, tra l'altro con dei pugnali. Lo spacciatore, che nel frattempo gli avevano rubato questi due americani lo zaino lo minacciavano, si rivolge ai carabinieri, si rivolge a questo cercello. I carabinieri si incontrano con i due americani di merda californiani strafatti e, ve la faccio breve, vengono, cercello viene ammazzato con 11 coltellate dal compagno di Hjort, con Hjort che gli dà una mano ad ammazzarlo. In primo grado vengono condannati all'ergastolo, in appello a 11 anni e 5 mesi. Io già questa la trovo una cosa incredibile, cioè cosa devi fare per beccarti, cioè 11 anni e 5 mesi dopo che hai ammazzato un carabiniere? Dopo che hai ammazzato un carabiniere in questo paese si hanno 11 anni di carcere. Noi abbiamo Chico Forti che aveva l'ergastolo ostativo in Florida, da dove venivano loro, anche se la California forse è più generosa sui suoi reati. Questi si beccano 11 anni per ammazzare un carabiniere. In America ti mettono una camera a gas. Io sono contrario alla pena di morte, ma questo è l'atteggiamento che un americano dovrebbe conoscere se ferisci o uccidi un uomo della forza pubblica. Ma la cosa straordinaria è che i giudici hanno concesso, è avvenuto nel 2019 questo omicidio, nel 2024, dopo 5 anni, concedono a questo Gabriel Hjort di andare agli arresti domiciliari come un toti qualsiasi dalla nonnina che sta a Fregene. Vaffanculo! Vaffanculo! Io sono un garantista e penso che la gente non debba stare in carcere. La gente che, ma anche lo spacciatore, anche il chiunque non debba stare in carcere prima di una sentenza definitiva. Ma se con una sentenza definitiva ti considero colpevole di un omicidio di un uomo che si occupa della forza pubblica, di un carabiniere innocente, e ti condannano dopo 3 gradi di giudizio, tu quei cazzo di 11 anni te li fai in carcere! Che deve essere non un hotel, ma deve essere un posto dignitoso per gli esseri umani, dove purtroppo si suicida una persona ogni 3 giorni. Cioè, tutto questo va insieme. Il carcere deve essere dignitoso, non si deve stare in carcere se non si ha una condanna definitiva, ma non esiste un paese in cui con una condanna definitiva per aver ammazzato un carabiniere, dopo 5 anni tu ti sconti la tua pena nella villetta di Fregene di tua nonna. Questo è uno stato di merda! Merda! Uno Stato che tiene Toti agli arresti domiciliari e tiene Gabriel Hjort, che ha ammazzato, condannato in sentenza definitiva un carabiniere, agli arresti domiciliari. Questo è una giustizia e un'esecuzione della giustizia che fa schifo! Chiaro? Non ci sono altre parole. Si dovrebbe essere indignati, io dico al giornale, alla Verità, ai giornali, di fare una campagna. Non è un accanimento. È semplicemente l'altro pezzo, l'altra medaglia di quello che oggi ha scritto Sallusti riguardo proprio a Toti. Dice: appello alla sinistra a non essere infami. Come fa la sinistra a fare una manifestazione contro Toti a Genova su una vicenda che non esiste? Ieri avete sentito forse il magistrato Tarfusser che viene tenuto agli arresti domiciliari perché non si sarebbe reso conto Toti dei delitti che lui ha compiuto. Fermi tutti, toc toc, brutti rincoglioniti, i delitti non li ha ancora compiuti, o meglio, non sono stati stabiliti da un processo. È un po' una differenza questo tra un paese iraniano e un paese occidentale. I delitti non li decide un'indagine, li decide un giudice con una sentenza, e quindi non si può definire un delitto compiuto qualche cosa che una sentenza non ha ancora compiuto, definito, cosa che invece per il caso Hjort bisognerebbe fare. Voi dice: sei inumano a volere Hjort in carcere. No, non sono inumano. Un paese civile si contraddice, si contraddistingue per la salubrità delle proprie carceri, per la certezza del proprio diritto e anche per la capacità di non tenere in carcere chi non è stato condannato in via definitiva. Sono 3 aspetti della stessa medaglia. Gramellini oggi si occupa dei vestiti di Renzi, cioè prende per il culo Renzi e sua moglie perché sono andati al matrimonio dell'uomo più ricco d'India, che ha speso per il suo matrimonio 600 milioni di euro, e si sono messi il loro vestitino. A me ovviamente del fatto che lui sia andato a questo matrimonio frega relativamente, però sono perfettamente consapevole che se ti invita l'indiano e fa un matrimonio così pazzesco, non vedo per quale motivo al mondo Renzi non debba partecipare a questo matrimonio. Qual è il problema? Il problema è quello di Gramellini, che ci scrive: politicamente non doveva andare lì, qualche modesto interrogativo lo pone, e non è invidia o moralismo, dice Gramellini, è solo psicologia, è come quei ragazzi che non sono stati invitati alle feste dei ragazzini e che poi dopo, quando lo invita Ambani, l'uomo più ricco del mondo, non vedono loro di andare lì e lo mostrano. Intanto vi segnalo che io sono stato querelato e ho perso 30.000 perché un giornalistino del Fatto si è assunto, si è offeso perché gli dicevo che lui sembrava un ragazzino a cui gli rubavano la merendina a casa e a scuola, cioè come si chiama, dal Becchi. Capirete un po' voi, uno che prende e rivendica il fatto di aver preso 18 politico nella materia che poi, di cui lui poi ora scrive. Vabbè, ma lasciamo perdere, ormai quella roba lì mi rode soltanto i coglioni, che ho buttato 30.000 euro, 30.000 sono le vostre donazioni, tutto il culo che ci facciamo noi con la zuppa per pagare sta querela. Ma il punto è un altro, il punto è, caro Gramellini, tu sei proprio invidioso. Il punto sostanziale è che non vedo per quale motivo al mondo un signor politico che a me non piace per niente, come Renzi, anzi lo trovo detestabile e trovo ridicolo il fatto che si pavoneggi, ma il fatto che lui sia invitato e vada insieme a Tony Blair al matrimonio del più ricco indiano non mi sembra uno scandalo, non mi sembra un problema, non c'è nulla. Lui dice: ah, doveva andare ai matrimoni degli operai, e che ne sappiamo che è andato al matrimonio dell'operaio? Non lo so, può anche darsi, non mi sembra lo stile di Renzi, ma qual è il problema se lui va al matrimonio di Ambani? Anzi, beato lui, perché sarà stato una specie di mille una notte che sarebbe stata molto divertente fare per molti dei nostri non rosiconi commensali. Ursula von der Leyen ce la sta facendo, raccoglie voti a destra e manca, e anche con ECR, il partito della Meloni, ha detto: non faremo un accordo strutturale con loro, ma evidentemente cerca i voti di un pezzo dei conservatori. Giovedì si dovrebbe votare. Ma la cosa più straordinaria dell'Europa, che non riesco a capire, come nel caso di quell'assassino di merda che è nella villetta di Fregene, la cosa più incredibile dell'Europa è che dovete sapere che il presidente di turno, lo sapete bene, è il signor Orban. E poi dici: perché l'Europa non conta? Oggi fa intervista Gentiloni, l'Europa non conta. Sapete che cosa fanno i signori della Commissione Europea, che è un'altra cosa rispetto al Consiglio Europeo ed è un'altra cosa rispetto a Orban, che guida il semestre di turno, che non si presentano alle riunioni che fa Orban. Allora, voi potete pensare che la Commissione Europea, che non è eletta da nessuno, si permetta di non partecipare alle riunioni che organizza il presidente di turno, che è stato eletto dagli ungheresi, pochi, però secondo il nostro statuto è presidente di turno? Cioè, vi rendete conto? Ma chi dà questa arroganza ai commissari europei di non presentarsi alle riunioni del Consiglio di Orban? Ma chi glielo dà questo diritto? Gli mandano i funzionari, e questo vi dà il peso del fatto che l'Europa sia governata da persone che non sono elette. La persona che è eletta, che fa delle cose spiacevoli, Orban, che non vi piacciono, Orban sovraniste, Orban viene tenuto in scarsissima considerazione, anzi viene insultato, e gli mandano dei commissari, non dei commissari, dei funzionari delle sue riunioni, perché i commissari, che sono dei signori potentissimi ma non sono eletti da nessuno, si trovano in disaccordo con le politiche di uno che invece, a differenza loro, è stato eletto. Beh, insomma, mi sembra una roba non solo benedetta da Silo Mariuccia, ma dal fatto che voi vi rendete conto che cazzo di sistema politico è questo. Devo dire la verità, ognuno è infelice a modo suo, gli americani fanno i fenomeni, non riescono neanche, se mettono tutte quante, tutti i vestiti di nero, con tutte le torce e i fucili. Quando tu vedi un militare, uno del Secret Service americano, dici: cazzo, sono sicuro, non mi succederà nulla, e te sparano. Poi dopo però pensi: quelli sono delle pippe su quelle robe che sembrano dei giganti, noi siamo invece delle pippe nelle cose in cui sembriamo delle pippe, cioè la politica europea. Nel frattempo, mannaggia, proprio non ci vogliono i francesi come vicepresidente del gruppo dei patrioti, e questo è un cortocircuito fantastico. Cioè, come direbbe il Santo Padre, la frociaggine, nel senso che le parole di Vannacci, diciamo non esattamente aperturiste o molto facilmente equivocabili riguardo a la gaitudine in generale come non elemento di normalità, non è perdonata dal partito dei sovranisti cattivi francesi di Rassemblement National, dove evidentemente era anche manifesto molto dei suoi vertici è gay. Allora, questo è un mondo fantastico, altro che l'LGBTQ, cioè è una specie di, come possiamo dire, di incapacità di comprendere tutto quanto. L'Europa incasinata tra Orban e Ursula von der Leyen, l'America che c'ha uno anti-immigrati che si è sposato all'immigrata, uno che è un marine, cioè uno di quelli cattivi che è contro dare i soldi all'Ucraina, Vannacci, l'uomo che considera non normale l'omosessualità e viene fatto fuori dai super destri che voi immaginerete, non so, conservatori della Le Pen. Insomma, in questo straordinario mondo, come direbbe Vannacci al contrario, c'è una sola certezza, che ancora la grande bugia verde è uno dei top seller, anzi il primo top seller, il primo nel suo diciamo genere come vendite, ma avete ancora tutta l'estate per regalarlo. Poi a settembre riparto con una martellata bestiale, perché la grande bugia verde non si deve fermare, deve essere un testo soprattutto per i più giovani nel comprendere come le follie ambientaliste che pagheremo carissime, carissime, sono basate sul pregiudizio. Che altro ci abbiamo? Musulmani sono in Francia, un masterpiece. Ieri la trasmissione Cappellini che ha detto una bugia sul bagno di sangue di Trump, la frase era dell'industria dell'auto, altro che minaccia per la democrazia, e gliel'ho fatto notare e hai perfettamente ragione. Porro, devi parlare di chemtrail. Ieri sera abbiamo assistito al monologo della Baldino per la quale l'omicidio colposo è un reato non grave. Imbarazzante la Baldino, mi ha fatto perdere la pazienza. Bene, vi do appuntamento come sempre con la zuppa di domani e col sito nicolaporro.it.